vite che non sono la tua.
L'altra scena, quattro rivoluzionarie del teatro, di Andrea Porcheddu.
C'è un giorno, o un mese, o forse un anno, che segneranno per sempre la vita di Lilian Hellman. Il giorno è il 21 del mese di maggio del 1952. Lei è a Washington e sta per comparire di fronte alla Commissione della Camera per le attività anti-americane. Era la tristemente famosa commissione del senatore Joseph McCarthy, di John Wood, di Richard Nixon, che sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti. Era l'epoca buia del maccartismo, la caccia alle streghe comuniste che fastidiò tante vite e rovinò carriere, scatenò una sistematica pratica di delazione, attività in cui spiccarono Walt Disney o Ronald Reagan, e in cui caddero artisti come Charlie Chaplin, Humphrey Bogart, Lorin Bacall, ma anche Bertolt Brecht o Ira Gershwin. Lei, Lilian Hellman, in quel 1952, in quel giorno, in quel mese, in quell'anno, era famosissima. Grande autrice teatrale, talentuosa sceneggiatrice, punto di riferimento per gli studios di Hollywood e per Broadway, affrontò la commissione con rara forza d'animo. Perché si trovava lì? Perché era nella lista nera, la lista di proscrizione dei comunisti e dei militanti che cambiò radicalmente gli assetti di Hollywood, che ha marcato a fuoco la sua esistenza. Quando, tempo dopo, nel 1977, una giovanissima Jane Fonda la chiamerà sul palco della cerimonia per la consegna degli Oscar, tutta la Academy Award le tributerà una standing ovation, ma quella parziale ammenda arriva tardi, tanto tardi. Lilian Hellman è segnata nel volto da una vita non facile, ma con un sorriso amaro riesce a prendersi una rivincita rispetto a quel mondo che l'aveva ostracizzata. Ero, dirà in quel breve discorso agli Oscar, un membro rispettabile di questa comunità. Poi, improvvisamente, anche prima che il senatore McCarthy arrivasse con la sua ascia violenta e avvelenata, io e molti altri non eravamo più accettabili per i padroni di questa industria. Non ho rimpianti per quel periodo, dice Lilian Hellman. Forse è sempre così quando uno sopravvive, ma provo un sottile piacere nell'essere tornata rispettabile, capendo bene che la generazione più giovane che mi ha voluto invitare vale più del mio nome e della mia storia. La sala applaude a lungo, lei è una maschera impassibile, negli occhi, in quello sguardo c'era tutta la vita di Lilian Hellman. È buffo, è straordinariamente ingiusto. Quando oggi si parla di drammaturgia di teatro americano, si citano naturalmente Tennessee Williams, Arthur Miller, Eugene O'Neill, Edward Albee, ma lei, mai, mai Lilian Hellman. Eppure, tutti loro hanno un debito, devono qualcosa alla scrittura, al genio, al talento di quella straordinaria donna. Lilian Florence Hellman nasce il 20 giugno 1905 a New Orleans, figlia di due famiglie diversissime tra loro. La madre, Julia Newhouse, viene da una famiglia ricca, alto borghese. Il padre Max commercia scarpe, figlio di emigranti ebrei tedeschi. L'infanzia e la giovinezza saranno un continuo spostamento. A 5 anni i genitori si trasferiscono a New York e di lì in avanti Lilian trascorrerà 6 mesi a New York e 6 a New Orleans, ospitata da due curiosissime e affezionatissime zie e curata dalle donne di colore che lavoravano in casa e che saranno sempre dei riferimenti importanti per lei. La famiglia Hellman, impastata di ceti sociali e di culture diverse, è un ribollire di individualità eccentriche, un groviglio di storie e di passione. Lilian ne prende subito il carattere turbolento. Dopo il diploma alla high school, nei primi anni 20 del Novecento, frequenta brevemente il college. Studia alla New York University, alla Columbia, ma non si laurea. Trova però un lavoro in una casa editrice e comincia a recensire libri per l'Herald Tribune. Il 31 dicembre del 1925, quindi a 20 anni, si sposa con Arthur Kober, drammaturgo, sceneggiatore e collaboratore umoristico del New Yorker. La giovane coppia si trasferisce a Hollywood 5 anni dopo. Lillian ha già iniziato a scrivere, ma i suoi primi tentativi non sembrano riuscire molto né destare interesse. Lei stessa li disconoscerà. Giunta in California, trova lavoro negli studios della Metro-Goldwyn-Mayer, dove riassume romanzi e racconti per capire se possono funzionare come soggetti cinematografici, e deve leggere sceneggiature e valutarle. Un buon lavoro, certo, pagato appena $50 a settimana. Poi, con gli Stati Uniti ancora colpiti dal crollo di Wall Street del 29, accade qualcosa di importante, un incontro. Quegli incontri che ti portano via, che ti fanno cambiare tutto. Lillian Hellman incontra Dashiell Hammett. Lui è già una leggenda, ha la fama dello scrittore maledetto, alcolizzato, donnaiolo, l'ex investigatore della Pinkerton, il maestro dell'hard boil, del noir più cupo e nero, è l'autore di capolavori come Il Falcone Maltese o Piombo e Sangue. Lillian Hellman nei suoi scritti lo racconta così. La prima sera che lo conobbi stava riprendendosi da una sbornia di 5 giorni e nei 18 anni che seguirono non fece altro che bere. Poi un giorno, messo in guardia da un medico, promise di non toccare mai più l'alcol e mantenne la parola. Ci conoscemmo a Hollywood in un ristorante quando io avevo 24 anni e lui 36. Dopo 5 giorni di sbornia, ricorda ancora Lillian Hellman, il suo volto bellissimo era sciupato e la sua figura alta e sottile era stanca e curva. Parlammo di Elliot, ma non ricordo quello che dicemmo. Poi uscimmo e rimanemmo seduti nella sua macchina a parlare e parlare sino all'alba. Ci incontrammo di nuovo dopo parecchie settimane e da allora in poi, ancora e sempre, per tutto il resto della sua vita e per 30 anni della mia, siamo stati assieme. Con Dashiell Hammett la giovane Hellman riscopre il piacere della scrittura, ma trova anche un punto di riferimento esigente e per nulla indulgente, che la critica la sprona a fare meglio. Scrive ancora Lillian a proposito del loro rapporto. Verso il 1930 io avevo deciso di non diventare una scrittrice. Avevo cercato lungo tutta la mia vita, ma non troppo seriamente, penso, e certo non troppo bene. Quell'anno ritenevo che non sarei mai diventata una buona scrittrice. Se non avessi potuto diventare una buona scrittrice, non avrei voluto scrivere affatto. Avevo accettato la cosa, ma mi rendeva triste. Che io abbia riprovato, confida Lillian Hellman, lo si deve interamente a Dashiell Hammett. Con pazienza e perseveranza egli batté e ribatté. Cominciò con l'attaccare la maggior parte di quello che avevo scritto, insegnandomi cammin facendo che gli scrittori devono andare a scuola per scrivere, imparare, leggere, pensare, studiare. Era riuscito a convincermi che avrei dovuto tentare ancora una volta. Quando io tentai di scrivere una commedia non mi risparmiò niente. Una volta dopo l'altra volle dirmi di come fosse cattivo il primo abbozzo, il secondo, il quinto, il sesto. Una volta dopo l'altra io volli portargli nuovi abbozzi, consegnandoglieli con quello che credevo fosse il veritiero annunzio che non avrei mai più scritto e forse mi sarei uccisa. Lillian Hellman si separa dal primo marito nel 33 per stare con quell'uomo, con Dashiell, con Dash come lo chiama lei, e anche grazie ai suoi consigli arriva il primo grande successo. La commedia del Children's Hour debutta a Broadway al Maxim Elliott Theatre il 20 novembre del 34. Avrà 641 repliche, un successo enorme che fa entrare ufficialmente l'autrice nell'empireo del teatro americano. L'opera fu considerata scandalosa, affrontando un tema per l'epoca particolarmente morboso, l'omosessualità femminile, presentata con la storia di due insegnanti accusate di essere lesbiche da una studentessa rancorosa e costrette a difendersi strenuamente. The Children's Hour diventerà film con la regia di William Wyler, con il titolo These Three, in italiano sarà La Calunnia, e il contratto agli studios della Hellman come sceneggiatrice schizza alle stelle, $2,500 a settimana. Intanto con Hammett prende sempre più consapevolezza politica, come spiegherà più avanti. Fino allora, scrive Hellman, io non avevo letto un granché di critica sociale. Lui invece aveva letto Marx, Engels, Hegel, e così ho finito per leggerli anch'io. Quando due persone vivono insieme finiscono sempre per influenzarsi a vicenda. E lei comincia la sua attività politica. Da vita una raccolta di fondi per produrre un documentario propagandistico antifascista e antifranchista, diretto da Ernest Hemingway, dal titolo The Spanish Hurt, Terra di Spagna, sulla guerra civile spagnola che si stava combattendo e che viene presentato a New York il 4 giugno del 1937, nel corso di una riunione organizzata dalla League of American Writers. Per questa esperienza Lillian Hellman trascorrerà alcune settimane in Spagna. Il secondo passo del teatro, invece, non andrà bene. Days to Come, del 36, è un mezzo fiasco, un insuccesso. Ebbe cattive recensioni nella stampa e fu smontato dopo appena 6 repliche. Leggendola adesso, spiegherà tempo dopo l'autrice, non trovo scuse. Ho guastato una buona commedia, sono ritornata all'errore del dilettante. Tutto quello che si pensa e si sente deve essere scritto quella volta, perché può darsi che non si abbia più altra possibilità di scriverlo. Ma lei non si scoraggia e ci riprova. The Little Foxes debutta al National Theatre di Broadway il 15 febbraio del 39. È un altro grande successo. Oltre 410 repliche. La pièce ha come protagonista una donna che è costretta a lottare con ogni mezzo per la propria libertà, soprattutto economica, in un contesto sociale che ricorda molto quello ben conosciuto dalla Hellman nel sud degli Stati Uniti. Con questo dramma Lillian Hellman vince il premio Pulitzer. E c'è da notare una cosa curiosa. Piccole Volpi, questo il titolo italiano di The Little Foxes, fu presentato in Italia il 5 dicembre del 41 al Carignano di Torino dalla Compagnia delle Arti. Era la prima sia per l'Italia che per l'Europa. In quella versione gli Hubbard, il cognome della famiglia protagonista dell'originale, erano diventati Isaacs. Oscar, Leo, Benjamin e Regina Hubbard si chiamavano Salomone, Samuele, David e Rebecca Isaac. Lo fa notare nel 48, guerra finita, lo storico del teatro Gigi Cane sulla rivista Il Dramma, diretta da Lucio Ridenti. Scrive lo storico: una piccola ma ragguardevolmente sudicia speculazione demagogica diretta a erudire il pubblico italiano intorno alla predicata perversità della razza ebraica, o un espediente per chiudere la bocca al Minkle Pop, che altrimenti non avrebbe dato il permesso di circolazione a un prodotto della corrotta e decadente democrazia americana. E l'altra curiosità a proposito di Piccole Volpi è che nella versione italiana di allora, di quegli anni 40, i personaggi dei domestici neri, con la traduzione che era di Ada Salvatore, parlavano all'infinito, proprio come la Mami di Via col Vento. Tu avere perso testa, era la prima battuta del dramma, che nell'originale ovviamente non suona così. Ancora oggi si mette in scena Piccole Volpi. Per l'Italia basti citare la memorabile versione degli anni Ottanta con Anna Proclemer, diretta da Giancarlo Sbragia, mentre in epoca più recente, poco tempo fa, ci si è dedicato anche il regista tedesco Thomas Ostermeier. Intanto la vita di Lillian Hellman correva a ritmi vorticosi. Nei suoi diari racconta il primo incontro con Hemingway a Parigi, ubriachi al Domago, a Closerie de Lilas, poi a ballare il jazz per finire in camera da letto col mal di testa a leggere le bozze del nuovo libro di Hemingway, Avere o non avere, pubblicato nel 1937. Sono gli anni dell'amicizia con Dorothy Parker, incontrata a una festa nel 1931 e subito odiata perché baciò platealmente la mano a Dashiell Hammett. Racconta Hellman: subito provocò una sciocca lite alcolica tra me e Dash. Dorothy Parker aveva letto Il Falcone Maltese, Piombo e Sangue, forse un paio di anni prima, e aveva scritto su di essi, ma non aveva conosciuto Hammett fino a quel cocktail party. Io mi sentivo già un pesce fuor d'acqua tra tutta quella gente molto più anziana di me, quando una donna piccola, consunta, belloccia, fu presentata a Hammett e immediatamente cadde in ginocchio davanti a lui e gli baciò la mano. Quella sera accusai Hammett di andare pazzo per le donne che gli baciavano la mano. Dash rispose che era uscita di cervello. Io urlai che non intendevo vivere con un uomo che permetteva alle donne di inginocchiarsi in ammirazione. Dash ribatté che non aveva permesso niente, ma se volevo lasciarlo seduta stante, lui non mi avrebbe trattenuto. Dichiarai che lo avrei fatto appena finita la mia bistecca. Lillian Hellman ritroverà Dorothy Parker, Dottie, nell'inverno del 35 a Hollywood, e da quel momento divennero amiche inseparabili fino alla morte della Parker nel giugno del 67 e la Hellman ne fu esecutrice testamentaria. Erano insomma anni folli e bellissimi, con qualche brivido, come durante le scene con il boss mafioso Frank Costello, che le diede $5,000 da destinare ai repubblicani spagnoli. Non mi immischio con la politica, disse Costello, ma i tuoi amici sono i miei amici. Nel 1940, mentre il mondo scoppia nella tragedia della guerra, Hellman e Hammett vivono un momento particolarmente felice. Comprano una casa in campagna nella contea di Westchester. L'avevo vista un martedì, racconta Lillian Hellman, e il giovedì l'avevo comprata con i diritti d'autore di The Little Foxes, sapendo e infischiandomene che non mi sarebbe rimasto nemmeno il denaro per procurarmi da mangiare per una settimana. Non appena Hammett vendette due racconti brevi, imbiancammo la casa, mettemmo a posto una stanza e riparammo le stalle. Volevo far fruttare la terra, racconta Lillian Hellman, che si trasforma in una contadina. Così l'allevamento e la vendita dei barboncini, che allora andavano molto di moda, ci diede abbastanza denaro per mettere su un allevamento di polli. Con i soldi per la sceneggiatura del film di The Little Foxes, comprai un po' di bestiame, 3.000 piante di asparagi che poi vendemmo a prezzi molto alti. Ma tutto questo, conclude Lillian Hellman, avveniva prima del periodo McCarthy. Il McCarthyismo è ancora lontano, in effetti, ma da tempo l'FBI aveva aperto un fascicolo sull'attività politica della scrittrice. Hellman però continua a lavorare con straordinari risultati. Nel 1941 l'amico regista William Wyler fa il film Da piccole volpi con Bette Davis e ottiene 9 nomination agli Oscar. L'impegno politico antinazista di Lillian si concretizza poi nel dramma successivo Watching the Rhine, la guardia del Reno del 1941, e poi ancora in The Searching Wind, titolo italiano Processo al passato del 1944. E in questo lavoro l'autrice accusa chi, pur avendone la possibilità, non ha fatto nulla per scongiurare la guerra. Due testi diventati poi anche sceneggiature per il cinema con l'aiuto di Hammett. E intanto Dashiell Hammett avrebbe deciso di lì a poco di arruolarsi volontario per la guerra. Aveva 48 anni. Dal primo conflitto mondiale Hammett era tornato con la tubercolosi. Nella seconda guerra tornerà con un enfisema polmonare che lo segnerà a lungo. Intanto, nel 1943 a entrambi erano stati negati i passaporti per andare in Inghilterra perché erano considerati comunisti attivi. Ma l'anno dopo, il 1944, ottenuto nuovamente il passaporto, Lillian Hellman parte finalmente per la Russia e durante il viaggio ha modo, in un episodio controverso, di aiutare la resistenza europea. Arrivata in Russia, inizia una relazione con John Melby, diplomatico statunitense, ma ad attenderla all'aeroporto troverà invece un noto regista, Sergei Eisenstein. Era uno degli uomini più energici e geniali che abbia mai conosciuto, racconterà Hellman nei suoi diari, e si stava benissimo con lui. Durante quell'inverno del 1944 Eisenstein stava facendo il montaggio della prima parte di Ivan il Terribile e parlava di tutto. A volte, racconta Hellman, andavamo alle prove di Piccole Volpi o della Guardia del Reno. Eisenstein si divertiva ai miei brontolii, che traduceva, peggiorandoli, agli attori e ai registi russi. Un giorno l'attrice di La Guardia sul Reno scoppiò in lacrime per una mia obiezione. Eisenstein disse: «Le lacrime continueranno per tutta la notte se non le fai qualche stupida lode o non piangi con lei». «Di piangere», rispose Hellman, «non ho voglia. Dille che è meravigliosa e andiamocene di qui». La traduzione di Eisenstein fu: «La signorina Hellman dice di dirti che sei meravigliosa nella speranza che possiamo andarcene di qui immediatamente». Lillian Hellman continua a scrivere, a viaggiare, a fare successo. Però, con la fine della guerra, arriva la paura del comunismo, il terrore delle attività anti-americane. Ecco la lista nera di Hollywood. Dashiell Hammett è arrestato e condannato a 6 mesi di reclusione nel 1951. Non aveva voluto fare nomi davanti alla commissione. È un momento duro, durissimo. Le difficoltà aumentano, gli amici, il mondo di Hollywood abbandonano Lillian Hellman. Lei affronta la commissione con forza, con dignità, coraggio. Considera disumano, incivile e disonorevole chiamare in causa persone innocenti. Fu ripresa da tutti i giornali una sua straordinaria dichiarazione, che dice: «Non posso e non voglio mutilare la mia coscienza per adattarla alla moda di quest'anno». Ne esce a testa alta, però il clima intorno a lei è pesante. Il denaro cominciava a sparire, e in fretta, ricorda l'autrice. Dai $140,000 l'anno che guadagnavo normalmente prima della lista nera ero sceso a 50, poi a 20, poi a 10 e finiva quasi tutto in tasse. Mi esasperava soprattutto la necessità di contare al centesimo che cosa potevamo mangiare, quanto lavoro domestico potevo sbrigare da sola, di quanti vestiti avevo bisogno senza poterli comprare. Mi dava fastidio l'esiguità della somma che Hammett prelevava ogni mese con cui si arrangiava a tirare avanti. La cosa mi rattristava. Nei 10 anni da che il fisco gli aveva tolto tutto quello che possedeva, 2 giorni dopo l'arresto, Hammett non si era mai comprato un vestito e nemmeno una cravatta, finché per la prima di Toys in the Attic non acquistò un abito da sera. E sono convinta che passò una bella serata e si godette il piacere che dà un vestito nuovo. All'inizio del nuovo decennio, gli anni 60, con la commedia Toys in the Attic, appunto, Lillian Hellman torna ad avere successo anche dal punto di vista economico. I tempi duri sembrano passati. Firma altri ottimi lavori come The Autumn Garden, adatta il Candide per Leonard Bernstein, ma Toys in the Attic sarà il suo ultimo successo teatrale. L'anno dopo, il 10 gennaio 61, muore Dashiell Hammett. «Non me la sento di scrivere dell'amico più intimo e adorato», spiega Lillian Hellman presentando il libro postumo di Hammett, L'istinto della caccia. «Forse perché durante i 31 anni di vita, separata e comune, la vita cambiò per lui e per me, e domande e risposte sono diventate in ultimo una cosa sola, che abbraccia i giorni in cui ero giovane e quelli in cui non lo ero più». La morte fu causata da cancro ai polmoni, scoperto soltanto 2 mesi prima della fine. Non era operabile e così decisi di non dirgli niente del cancro. Poche settimane dopo la morte di Hammett, racconta ancora Lillian Hellman, mi trasferì a Cambridge dove dovevo tenere un seminario di letteratura a Harvard. Credevo che Hammett sarebbe venuto con me e avevo prenotato una stanza in una casa di cura, un bel edificio dell'Ottocento, una costruzione bassa e lunga a pochi isolati dall'università. Dalla mia finestra vedevo la casa di cura. E una notte che non potevo dormire uscii e andai a fermarmici davanti. Questa diventò un'abitudine, 2 o 3 volte alla settimana andavo sino alla casa che Hammett non aveva mai vista. Restavo là a lungo e poi, quando non resistevo più al freddo, me ne tornavo a letto. Dopo la scomparsa dell'uomo che le era stata accanto per tanto tempo, ci sarà ancora un po' di cinema, come la nuova versione di The Children's Hour interpretata da Audrey Hepburn e Shirley MacLaine, la versione italiana intitolata Quelle due, o come Giulia, diretto da Fred Zinnemann con Jane Fonda e Vanessa Redgrave. Ci saranno i corsi di insegnamento universitario, l'impegno politico a fianco del movimento del 68, ma Lillian si dedicherà soprattutto alla scrittura della sua vita, della sua biografia. Pubblica, nell'arco di tempo che va dal 69 all'80, 4 volumi di memorie. Sono romanzi, sono racconti, sono un diario. Difficile definire questi 4 libri che hanno per titolo Una donna incompiuta, Pentimento, Una donna segreta, il titolo originale è Maybe, forse, e Il tempo dei furfanti, dedicato interamente ai fatti della commissione McCarthy. C'è sempre ironia e un filo di confusione in queste pagine di Lillian Hellman. Si avverte quella che lei stessa definirà pseudo-smemoratezza. Sono libri belli da leggere, avventurosi, ricchi, incredibilmente romantici, al tempo stesso lucidi, ferocemente caustici, amari, frutto di una consapevolezza conquistata nel dolore. Queste pubblicazioni avranno come esito anche molti attacchi e critiche, addirittura cause in tribunale, aspri confronti con persone che mettevano in discussione quanto lei racconta. Non ne verrà a capo Lillian Hellman, la morte arriverà veloce per infarto il 30 giugno dell'84. Certo, lei si era presa la sua piccola e grande rivincita nei confronti di Hollywood a quella cerimonia per gli Oscar del 1977 e si riprenderà, senza saperlo, anche Broadway, 2 anni dopo la morte. Il 16 gennaio dell'86 al Little Barrymore Theatre debutta lo spettacolo Lillian, lavoro interpretato dalla premiatissima attrice australiana Zoe Caldwell e basato sulla vita complicata, felice, dolorosa di Lillian Hellman.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.